situazione irregolare, in cui le valutazioni vanno fatte a 360 gradi con la fortuna, come dicono in tanti, di avere il VAR. La fortuna, giusto, per quello io non condivido assolutamente determinate scelte che poi condizionano la partita, in una gara dove la Roma sì ha avuto il demerito di non fare gol, ed è quello che capita spesso, ma di fare secondo me una grande prestazione dal punto di vista dello sviluppo della manovra, dell'idea di calcio e di aver ritrovato determinati meccanismi che ultimamente magari si erano visti meno.
Lei ci ha sempre creduto, quindi non è una novità, ma insomma il fatto di aver insistito su Dzeko, che pure insomma stasera non era proprio lucidissimo, era anche un po' nervoso, alla fine questo gol così pesante è anche il premio a delle scelte, ad un'unione che avete voi due.
Ma al di là che il ragazzo si è messo a completa disposizione, nonostante tutte le voci che ci siano, tante le sapete più di me, non vedo nemmeno sarei a dire. Dico solo che è un giocatore che magari a volte lo si vede poco, non è la prima volta che non riesce a fare gol o a creare tante situazioni in cui non è lucido, però c'è. Io dico invece complimenti al ragazzino che è entrato, e poi ci vuole coraggio per mettere dentro i ragazzini che nei momenti di difficoltà ha dimostrato grande qualità, grandi mezzi tecnici, felicissimo, ma felice della prestazione della squadra. Qui a fine partito ho detto che con questo atteggiamento, con queste prestazioni, noi ci andremo a riprendere quello che abbiamo lasciato per strada, sono convinto. Diciamo che la Roma dal punto di vista del gioco per me è ritrovata, poi è ovvio che il fatto di fare gol, di fare pochi gol è una cosa che ci portiamo dietro da un po', da tanto tempo.
Che la faranno però al malare alla fine, perché insomma lì vedo che da bordo campo c'è la sofferenza, perché manca un po' il colpo del KO.
Ma manca quando costruisci, manca quando magari sei una squadra che è propositiva, che vuole andare a prendere avversari dall'altra parte, che non sta lì a aspettare di prendere gli schiaffi, e a volte non sei premiato perché è un atteggiamento di costruzione, di voler far bene, di voler far anche dare volendo spettacolo. È ovvio che poi se fai gol è più spettacolo, se non li fai passi magari per fesso. Invece noi abbiamo affrontato una squadra che vuole giocare a calcio come la Sampdoria, perché è una signora squadra. Non meritavamo il primo tempo di essere in svantaggio in un episodio al 45esimo dal punto di vista che andava rivisto in maniera totalmente differente.
Studio.
Sì, noi abbiamo analizzato qui in studio insieme a Graziano Cesari, partendo dal fallo su Strop.
Sì, ti faccio vedere, Eusebio, ti dico che il rigore c'era, ma ti faccio vedere quella immagine che non sono state riviste, revisionate dal VAR, e che secondo me è una mancanza molto molto importante, perché nel momento del contatto Ferrari-Strootman non sono state riviste queste immagini, e c'è evidentemente il fallo del difensore blu cerchiato con un assistente che alza la bandierina e Ossato. Prima vuole fischiare e poi improvvisamente cambia decisione. Quindi ci sono due decisioni contrastanti, quella dell'arbitro centrale che è indeciso e non sa cosa fare, l'assistente che alza la bandierina, le immagini non sono mai state riviste. Io credo che questo sia stato un gravissimo errore.
Sono d'accordissimo, anche perché quando si parla la palla, mi ha detto l'arbitro, la palla è costruzione, ragazzi, questo è il calcio, perché se io ti faccio un tunnel, lo faccio passare dall'altra parte e io non mi disinteresso della palla e continuo a guardare te, già di per sé è fallo. Invece si avvalora, si dà vantaggio magari a chi in questo momento ha fatto uno.
Ti faccio vedere un particolare, Eusebio, che forse tu non hai notato, ma guarda quel bacio destro, quel bacio destro che si allarga verso il corpo di Strootman, e il giocatore della Sampdoria non tocca mai il pallone, quindi è inevitabile che sia fallo. Guarda questo bacio che si appoggia sul petto e ferma, che cosa? La progressione di un avversario.
Ma secondo me la cosa più grave è che anche il guardalino ha alzato la bandierina.
Esatto.
Ci sono delle immagini che testimoniano che il guardalino ha alzato la bandierina e non è stato per niente preso in considerazione. E questa è una cosa che mi infastidisce. Ma al di là di chi sia, io non voglio andare in polemica, perché io il VAR ci deve dare un vantaggio, giusto?
Giusto.
Deve tutelare lo spettacolo, tutelare le squadre. Guardiamolo nel modo giusto e in maniera omogenea, e nel senso che sia per tutti uguale. Per quello non si può poi andare a delle scelte individuali. Capire quando, già se uno mi dice che questa è un'istruzione, stiamo parlando di altro calcio, io magari non ci capisco più niente.
Lei ha detto per molti è una fortuna avere questo VAR, il suo bilancio, che cosa ne pensa?
No, non è personale, devo dire la cosa che mi piace più del VAR non è tanto nelle scelte degli episodi, è legato tantissimo alle proteste, alle meno ammonizioni e agli atteggiamenti meno sbagliati da parte magari di noi allenatori e dei calciatori. Questo sì, ha portato a meno espulsione ed è evidente, è un dato oggettivo. Per quanto riguarda gli errori non mi interessa, perché
chiaro,
alla fine si sbaglia ugualmente, e per quello io non sono favorevolissimo. Poi
Bernardo,
magari domani quando me li danno a favore dirò il contrario, ma non sono fatto così, perché cerco di essere sempre abbastanza, mi auguro, obiettivo.
Bernardo Corrado.
Ciao mister, buonasera. Obiettivo credo anche nella disamina della partita, perché ci eravamo ritrovati in questa, insomma, in questo studio poche partite fa e avevi chiesto un po' più di personalità ai tuoi giocatori. Oggi credo sia stata una dimostrazione importante, perché ho rivisto le verticalizzazioni che avevi chiesto e che la tua squadra aveva smesso di fare, e nonostante sia andato sotto per un'ingiustizia, la squadra ha continuato, anche in qualche difficoltà, ha continuato a giocare, è arrivata al pareggio giustissimo. Quindi credo che per te questo fatto sia importante per il proseguo del campionato. La personalità che avevi chiesto, a mio avviso, in questa partita si è vista, è stata una partita veramente ben giocata.
Sì, sì, ma io devo fare i complimenti alla mia squadra. È normale che poi il calcio è fatto anche di, non solo di prestazioni, ma di la capacità di andare a chiudere quando crei così tanto. Avevamo preparato la partita con determinate giocate, specialmente contro una squadra che dà molta densità in zona palla, e siamo stati bravi, magari a volte un po' imprecisi, anche, forse anche per colpa in certi momenti del campo, nell'andare a cercare quelle soluzioni che abbiamo provato nei pochi giorni di allenamento che abbiamo fatto qui a Genova.
Nel salutarla di Francesco, tra quattro giorni c'è il ritorno di questa mini competizione con la Samp, se non ci fosse Dzeko le dispiacerebbe? Spera che ci possa essere?
Ma questa è una scelta più della società, lo ribadisco, l'ho detto anche ieri in conferenza, si determina da altre cose, ma io il giocatore fino a quando ce l'ho lo faccio giocare, perché mi ha dimostrato sempre attaccamento, serietà, professionalità. Poi sai che cos'è? Che uno guarda il giocatore in base a quello che è il mercato, magari la sua prestazione, il fatto di aver sbagliato qualche gol, l'ha fatto anche in passato. Ho visto magari in maniera differente, però alla fine, come sempre, è stato, è il giocatore decisivo ed è il giocatore che ha fatto più gol per la mia squadra.
Ci rivediamo
ovviamente,
domenica.
Ovviamente finisco, sì, credo certo. Che prima finisce il mercato e più ritroveremo il Dzeko con più serenità, con più spiglio, però la disponibilità è sempre la stessa.
Grazie.
Visto che non avevate una produzione offensiva di questo tipo, probabilmente dalla partita con il Chievo, è soddisfatto di questo aspetto?
Anche qualcun'altra ravvicinata, non solo il Chievo, difatti abbiamo pareggiato 0-0. Oggi non siamo stati premiati, anche dal mio punto di vista, per un episodio iniziale che ha fatto andare la squadra in svantaggio, non tanto sui rigori, perché ci poteva stare, anche se si è mosso in maniera congrua con il corpo Kolarov, ma dal fallo iniziale che poi ha determinato tante cose. Però la squadra mi è piaciuta perché ha ritrovato spirito, ha ritrovato il desiderio di giocare, di mettere le squadre avversarie dall'altra parte, di verticalizzare, e alla fine con coraggio, mettendo anche un ragazzino all'esordio che ha dato anche quella qualità che ci serviva in determinati momenti della gara, dove noi siamo in questo momento un pizzico di determinazione manca, ma anche un pizzico di sfortuna in quello che stiamo determinando e facendo. Per quello io sono contento della squadra, contento di Schick, perché a volte l'hai fatto giocare dall'inizio a destra e si diceva che non ci poteva giocare. Oggi è partito a destra, ha fatto i primi 20 minuti benissimo, fa capire che è solo la testa, non sono i sistemi di gioco a volte o quello che tu chiedi a un giocatore. Ha delle qualità importanti questo ragazzo, che può giocare in tutti i ruoli dell'attacco, e oggi l'ha dimostrato.
Orsato, che spiegazioni le ha dato, vi ha dato, se ci avete parlato, rispetto all'episodio che descriveva prima, il fallo non fischiato su Strootman?
Ma quello che non mi è piaciuto è, perché quando si parla di ostruzione bisogna essere oggettivi e obiettivi in quella che è un'ostruzione. Questa è un'ostruzione netta, perché la palla passa, il giocatore si disinteressa proprio della palla, perché se si girasse per andare verso la palla sarebbe differente. La palla passa, io mi giro e corro verso il pallone e non è fallo. Guardate il guardalini che ha alzato prima la bandierina per dare fallo a noi. E non che l'alza fa, che è fuori gioco? Allora fa capire che ha scelto lui da solo, magari vedendo meno bene, non accettando la collaborazione, non accettando magari di andare a rivedere quella che dovrebbe dare come vantaggio dal mio punto di vista il VAR. Dico questo perché al di là dell'episodio, perché poi il rigore ci può stare, la dinamica della gara, che poi ti può cambiare al 45esimo del primo tempo, dove tu hai veramente creato tanto. Il nostro portiere non ha fatto una parata, ha preso un gol. E ti fa capire che a volte si possono spostare gli equilibri, ma nonostante questo la squadra, dal mio punto di vista, nonostante un po' di nervosismo, ha reagito alla grande.
Ale. Eusebio, nei giorni scorsi hai detto odio il mercato. Lo confermi a maggior ragione questa sera, e con quale... non lo so, con quale stato d'animo hai messo in campo Dzeko questa sera, e come ti è sembrato quando l'hai guardato negli occhi prima di entrare dentro lo stadio di Marazzi?
Speriamo, allora, di noi anche.
Odiare il mercato dipende dai punti di vista, se ti tolgono no, se ti danno magari sì.
Quindi Di Marzio lo odi o lo ami? Diciamo.
Di Marzio lo odio perché sa fa una confusione con questo mercato. No, scherzo. Di Marzio fa il suo lavoro e credo che lo faccia anche bene, ed è giusto che e di sapere il più possibile, e fa parte del gioco. L'intelligenza sta nella professionalità dei ragazzi. Voglio dire, Dzeko oggi era guardato in maniera differente, è normale, no? Perché veniva considerato e guardato per quello che è un po' il mercato. Ha sbagliato qualche palla di troppo nel primo tempo, però alla fine è stato decisivo. Ma anche in altre occasioni, Dzeko, anche due mesi fa, magari ha sbagliato qualche gol di troppo, qualche palla di troppo, perché fa parte un po' a volte anche delle caratteristiche di un giocatore che ha dei mezzi veramente importanti. Questo momento magari non lo aiuta, ma lui mi ha dato grandissima disponibilità e per me fino a quando è nella Roma gioca.
Ecco, domattina ti svegli nel tuo lettino e che giornata speri che sia? Cioè, nella quale arriva la notizia che questo affare è stato fatto, che ti è passato sopra la testa perché insomma è anche un'esigenza di società, oppure speri veramente che Dzeko rimanga alla Roma, quantomeno fino al termine della stagione?
Purtroppo la mia speranza conta relativamente, perché conta quello che decide la società in questo momento, perché se lo fanno ci sono dei motivi validi e loro li hanno, magari me li... Bene, ma se c'è questa trattativa, anche perché questo giocatore ha richiesto, un motivo c'è. È ovvio che poi andremo a fare qualcos'altro, però in questo momento io mi tengo stretto Dzeko fino a quando è qui con noi.
A proposito di questo qualcos'altro, che succede nel caso dovesse andare via Dzeko? La tua richiesta è quella di un centravanti alla Dzeko, comunque un centravanti, una prima punta, oppure un giocatore con caratteristiche diverse?
No, prima telefono a Di Marzio e poi ve lo dico, così mi sa spiegare un po' quello che c'è di disponibile sul mercato.
Non è così, non è così.
Scherzo, dai.
No, è interessante, anche perché il discorso, siccome noi chiacchieriamo, ma spesso chiacchieriamo a vuoto perché ci manca l'oste, come si dice in questi casi, diciamo, vabbè, ma Di Francesco ci avrà fiducia di mettere il coraggio di mettere Schick titolare centravanti e comprare un altro tipo di giocatore?
Guardate, ecco, che Di Francesco ha avuto il coraggio di mettere un ragazzo del 99 all'esordio che perdiamo 1-0, per quello non mi parlate a me di coraggio, perché
no,
è l'ultimo,
certo,
dei miei pensieri. Per quello, questa è l'ultima mia preoccupazione, se dovesse accadere, io potrei fare quello che sta dicendo, ma parliamo di fantamercato in questo momento, perché è una cosa che ancora non è plausibile. Devo dire che Schick ha le caratteristiche, insieme a De Vrij, non solo Schick, di poter giocare in diversi ruoli dell'attacco. Oggi, lo ribadisco, siccome tante volte si è detto che non poteva giocare in quel ruolo lì, da esterno a destra, ha dimostrato di poter fare tutti i ruoli. Quando uno con la testa, quando uno prende convinzione, fiducia, forza, consapevolezza, riesce a interpretare determinati ruoli in maniera differente.
Posso chiederti una cosa, al di là della indubbia qualità di Dzeko, sappiamo tutti che è bravissimo, nel caso in cui dovesse partire, tu dovresti riadattare la squadra con i centravanti di cui hai parlato, oppure basta eseguire quelle, insomma, il tuo metodo di gioco fino adesso, o bisogna cambiare, bisogna che la squadra si adatti a un centravanti diverso?
Beh, è ovvio che le caratteristiche fanno la differenza, però nel mio modo di giocare determinati movimenti sono fondamentali. E devo dire che oggi li hanno fatti veramente bene in tante situazioni della partita, specialmente, devo dire, i due esterni, al di là poi del fatto che non abbiamo fatto gol, hanno fatto dei movimenti veramente eccellenti per ricreare delle situazioni pericolose sia su attacchi centrali o attacchi esterni. Poi uno dice, quello che voglio io è che la squadra sappia quello che deve fare in campo, e determinati movimenti alla lunga ci daranno dei risultati, di questo sono convinto.
Grazie Eusebio, buon lavoro!
Voi.
E allora partiamo proprio dall'episodio incriminato. Cosa le ha detto poi Orsato? Ci ha parlato alla fine del primo tempo, abbiamo visto.
Non conta più niente, nel senso che gli ha detto che per me era fallo, era ostruzione evidente, e difatti era così, rivedendola pure. Anche perché se io faccio il difensore e se la palla passa e non guardo la palla e non mi giro e continuo a guardare l'uomo, è ostruzione, perché mi disinteresso del pallone, questa è ostruzione a casa mia, come ha fatto il difensore, e passa la palla e lui si disinteressa. Detto questo, il guardalinea ha alzato anche la bandierina, ancora di più di far rabbia, perché voleva il fallo e non è stato dato. Poi che noi potevamo fare meglio, poi andare a difendere questa palla, un altro paio di mani che dovevano essere un pochino più bravi, e leggere un pochino meglio coi centrali, specialmente col primo centrale. Detto questo, la squadra aveva fatto benissimo, come al solito siamo mancati un pochino in fase conclusiva, ma dal punto di vista della manovra, delle azioni create, di quello che avevamo preparato, io credo che Alisson abbia preso il primo gol senza fare una parata, ha battuto il rigore e non ha nemmeno toccato la palla. Questa è la dimostrazione di quello che aveva fatto la squadra in particolare nel primo tempo. Questo episodio ha fatto un po' innervosire i giocatori, ma non ci deve giustificare poi magari per gli errori successivi.
Quindi per vincere è mancato solo, che poi non è solo, ma la fase realizzativa,
È una cosa che ci portiamo un po' dietro da tempo. Prima ci lamentavamo che non giocavamo più come prima, oggi abbiamo ritrovato, secondo me, spirito, voglia di far bene, verticalizzazioni, il desiderio di muoversi in un certo modo. La dimostrazione è Chic, che tutti dicono che non può giocare da esterno, oggi ha dimostrato che può giocare da esterno quando? Quando, con la testa giusta, con l'atteggiamento giusto, con la predisposizione giusta, chi ha dei mezzi importanti può giocare in qualsiasi ruolo e l'ha fatto anche, dal mio punto di vista, molto bene.
Studio.
Ubaldo, a te.
Sì, ciao Eusebio. Io ho visto proprio questo spirito che è importante in un momento anche delicato, però devo mettere in risalto, tu so che parli sempre della squadra, però Undar e De Frel con Pellegrini, secondo me è stato protagonista importante questa sera, che ha dato brillantezza, erano un po' spensierati, hanno giocato con leggerezza. E tanti movimenti senza palla, azioni anche individuali che hanno permesso soprattutto alla catena con De Frel e Pellegrini di trovare molto spazio sulla corsia di destra, insomma è un aspetto positivo questo, in questo momento credo che sia anche importante trovare i giocatori liberi mentalmente.
Ma questo non lo so se sono liberi, io più che altro abbiamo preparato, sono anche delle caratteristiche di alcuni giocatori che ho fatto giocare e che dovevano muoversi in determinato modo. Avevo chiesto loro di, in determinate situazioni, senza dare vantaggi agli avversari adesso in questo momento perché ci rigiochiamo domenica, di muoversi in un certo modo e nello stesso tempo di ricreare quella profondità che un po' ci mancava nell'ultimo periodo, no? Di allungare le squadre avversarie, di attaccare la profondità, e questo loro l'hanno fatto molto bene. Come l'ha fatto poi Chic quando è entrato, e l'hanno fatto un pochino i terzini nell'accompagnare, potevamo fare delle cose a volte in costruzione con un pizzico di qualità in più perché ce l'abbiamo. Poi per quanto riguarda tutto quello che abbiamo creato, veramente un peccato, perché non puoi creare così tante, stare qui a rimuginare e poi prendere un gol al 45esimo ti può tagliare le gambe. Questo non è successo, la squadra ha reagito veramente con grande veemenza, col desiderio di portare a casa almeno un punto, e devo dire che della prestazione non posso che essere contento.
Roberto?
Ciao mister, io voglio solo dire una cosa, perché è dall'inizio dell'anno che sto cercando di spiegare a molti che l'equilibrio che tu stai dando a tutta la rosa è fondamentale perché la squadra rimanga compatta anche nei momenti difficili. Questo te lo dico perché ho notato una cosa che probabilmente mi tocca combattere ogni volta, magari quando finisce una partita, il fatto che non hai mai dato poca importanza a nessuno, cioè intendo che hai considerato tutti gli elementi della rosa sempre importanti, uguali agli altri. Questo ti ha permesso di avere sempre delle risposte come oggi, anche da alcuni giocatori che giocano meno e che comunque tu hai valorizzato uguali a tutta la rosa. Questo, a mio modesto parere, lo dico dall'inizio dell'anno, ti porterà un grandissimo beneficio quando sarà marzo-aprile.
Ma di questo sono convinto, perché adesso dobbiamo essere ancora più convinti, capire che la squadra un po' si è ritrovata, magari aveva perso prima un po' di lucidità, anche di voglia e desiderio di muoversi in un determinato modo. Oggi l'ha fatto, a Milano l'ha fatto secondo me a tratti. La squadra dal punto di vista generale della prestazione anche fisica e tecnica oggi mi è piaciuta molto di più, e devo dire che anche Antonucci stesso, non lo dimentichiamo che abbiamo fatto esordire un ragazzino che è stato determinante nell'azione del gol ma anche in altre situazioni. Questo è perché a me piace far integrare tutti in un progetto, sia tecnico che di squadra. E per poter esaltare questo, la cosa più difficile è sempre allenare quelli che giocano meno e allenare la testa di quelli che hanno dei mezzi importanti e che magari non tutte le domeniche riescono a metterli in campo.
Francesco, io dico che sorprende molto il suo equilibrio, perché abbiamo vissuto due fasi di questo inizio di stagione, la gestione delle vittorie, dei complimenti, di Francesco Bravo eccetera, e poi adesso in questo periodo di difficoltà è sempre lo stesso. Che cos'è che non le è piaciuto in questo arco di tempo? Se lo aspettava, insomma, in una città come Roma? No, che cos'è no. Che perché lei mantiene sempre questo tipo di equilibrio sia nelle vittorie che nelle sconfitte, questo è molto importante. Forse la gente sfugge questo e sembra che così stia subendo la situazione, ma non è così. È così sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Cos'è che non le è piaciuto di alcune critiche, qualcosa, insomma, che non
No, non mi interessano. devo essere sincero, a me quello che interessa è tutelare la squadra. Preferisco magari essere criticato io e tutelati i giocatori, perché è molto importante questo nel mio lavoro. Io devo cercare di dare forza alla mia squadra anche nei momenti di difficoltà. È troppo facile, no? Essere positivi quando le cose vanno bene o puntare il dito su qualcuno quando le cose vanno male. Io devo avere grande equilibrio nel mio lavoro, devo subire e accettare le critiche fatte in maniera intelligente e che abbiano anche un senso. Quando magari uno ti fa una critica perché vuol dire hai portato un foglio e magari perché non c'hai i contro, capito? Invece è il contrario, perché oggi è la dimostrazione che ho una grande serenità e dal mio punto di vista anche un grande coraggio, perché per mettere dentro un ragazzo all'esordio in una partita delicata e difficile, un momento difficile della gara, vorrei vedere in quanti l'avrebbero fatto. E io ho questa forza, questa serenità, perché prima che il coraggio ho l'equilibrio di guardare la partita in un certo modo, cercando di fare le cose più giuste.
Ecco, Francesco, facciamoci una risata, un po' sdrammatizziamo. Può fare un addestramento? No, può fare un addestramento, non lo so, una porta gigante oppure piccola, e non lo so, come faceva Lidl una volta con voi, e tirare fino al tramonto, cioè fino al tramonto, finché uno non gli incroci. Guarda, tipo una forma così ripetitiva, meccanica, perché non lo so, c'è da impazzire, io non lo so come, ma lei dorme la notte?
No, su questo poco, perché è una cosa su cui lavoro anche tanto, però devo dire, ieri vi avrei fatto vedere la squadra come sviluppava e come giocava e quello che ha, quanti gol ha fatto, no? Durante l'allenamento, e mi dava soddisfazione da questo punto di vista, perché vedevo che c'era qualcosa che stava rinascendo visto l'ultimo periodo. La partita mi ha detto questo, magari nel concretizzare non me l'ha dato, però questa è la strada, no? Non possiamo che fare migliorare, allenare e cercare di dare ancora più convinzione a questi ragazzi e rinforzarli, farli sentire forti, perché nel momento di difficoltà tirare remi in barca o cercare di puntare il dito contro gli altri non aiuta. Io faccio l'allenatore e devo cercare le soluzioni.
Ma fare una cena, che ne so, se uno in allenamento fa 4 gol e poi li fa in partita, fra una cena.
Ma mica gliene offro una, sono disposto a offrirne molte di più di una, come ho fatto già in passato e come sicuramente farò appena finito il mercato.
Bravo, questo è un punto finale e qui finiamo. E ci vediamo domenica sera e speriamo bene che sia la partita, insomma, della ripresa, della vittoria e della fiducia piena.
Buon lavoro, la vittoria, che è fondamentale.
Esatto. Buon lavoro, buon proseguimento di Francesco, grazie.
Allora, ci vediamo, grazie.
Ciao. Il mister.